quinta tappa di questa ipotetica storia dell'idea di Dio nei profeti, no? La caduta di Gerusalemme e l'esilio, col duplice esito, Isaia 2 e Ezechiele. Sono due teologie, evidentemente. Vedete anche com'è affascinante l'idea. Noi prendiamo la Bibbia, poi diciamo, oh, dice quella roba lì, ma è sbagliata, allora cosa... No, come se la Bibbia fosse il giochettino dei bambini, che tutto come il Lego deve funzionare, no? Ma la Bibbia è piena di teologie in contrasto, molto diverse. È il dialogo con l'uomo, cos'è? No? E a noi che ci hanno dato l'idea di una chiesa così, che è più chiusa di così, di com'è ai nostri giorni, secondo me è difficile, anche nella morale. E poi invece, appunto, ognuno fa quel che vuole, ma l'atteggiamento, appunto... Finanche la morale tridentina era molto più pluralista, aveva tutta la casistica, no? Che considerava appunto l'elaborazione dei casi in cui era discutibile la norma. Oggi non c'è più niente, è tutto assoluto, hai capito? Anzi, se glielo fai dire due volte a qualche ufficio di Roma, ti dicono che è irraformabile. No. A proposito di uomini adulti, liberi, modernità, no, a proposito. Allora, la caduta di Gerusalemme e l'esilio. Allora, non sto a raccontarvi i fatti, però dopo una serie di ribellioni, di assedi falliti, eccetera, nel 587 il re di Babilonia, Nabucodonosor, pone l'assedio a Gerusalemme, la prende e la distrugge. La saccheggia, brucia il tempio, passa a fil di spada una quantità di nobili, manda in esilio tutta l'elite del paese, 4.000 persone, dice una nota al termine del libro di Geremia. Che concerne, 4.000 concerne solo i capi famiglia, gli adulti. Lascia sul posto solo il popolo minuto in un territorio ormai diventato una provincia babilonese. E quindi come era successo al nord, poi arrivano gli immigrati, vengono deportati da altre zone, eccetera, eccetera. Ora, l'esilio, la terribile prova dell'esilio, che è durata pressappoco mezzo secolo, no? Il tempo che ci è voluto per la caduta di Babilonia, 539, di fronte alla nuova grande potenza dei persiani, che si estenderà dall'Indo fino al Nilo, potenza dei persiani e i Medi, condotti dal fondatore dell'impero Achemenide, Ciro il Grande. La caduta di Babilonia, se volete, un... come era stata colta dagli abitanti di Giuda, capitolo di Isaia 14, che è nel primo Isaia, perché anche il primo Isaia poi ha detto delle zeppe continue di testi da altre tradizioni, quindi è complicatissimo come testo. Il capitolo 14, versetto 3, 23. In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene, dal tuo affanno, dalla dura schiavitù con la quale eri stato asservito. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: ah, com'è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza. Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva i popoli nel suo furore con colpi senza fine, che dominava con furia le genti, con una tirannia senza respiro. Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompi in grido di gioia. Persino i cipressi gioiscono riguardo a te, anche i cedri del Libano. Da quando tu sei prostrato non salgono più i tagliaboschi contro di noi. Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo. Hai capito l'inferno? Per essi svegliano le ombre tutti i dominatori della terra e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe Sotto di te v'è uno strato di marciume, tua coltre sono i vermi. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, Signore dei popoli, eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Quanti ti vedono, ti guardano fisso, ti osservano attentamente. È questo l'individuo che sconvolgerà la terra, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che le distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la prigione? Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua tomba. Tu invece sei stato gettato fuori dal tuo sepolcro come un virgulto spregevole, sei circondato da uccisi, trafitti da spada come una carogna calpestata. A coloro che sono scesi in una tomba di pietre, tu non sarai unito nella sepoltura, perché hai rovinato il tuo paese e assassinato il tuo popolo. Non sarà più nominata la discendenza dell'iniquo. Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità del loro padre e non sorgano più a conquistare la terra, a riempire il mondo di rovine. Io insorgerò contro di loro, parola del Signore degli eserciti, sterminerò il nome di Babilonia, il resto, la prole, la stirpe, oracolo del Signore. Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante. La scoperò con la scopa della distruzione, oracolo del Signore degli eserciti. Allora succede che Ciro, lo sappiamo, un politico abilissimo, chiamato il Grande, Ciro il Grande, no? Aveva sui popoli sottomessi idee molto più larghe rispetto a quelle degli Assiri e dei Babilonesi. Quindi pubblicò un editto nel 538, subito l'anno dopo, per lasciare gli esiliati liberi di ritornare alla loro patria, di riorganizzarsi, intendendo che la diversità culturale e religiosa non era contraria all'unità del regno e a riscuotere le tasse e avere comunque uno scambio, no? Però sappiamo che non tutti poi utilizzarono questo lascia passare. In 50 anni alcuni avevano avuto i figli, si erano sposati là, si erano accasati là, stavano meglio là, eccetera, eccetera. Però la colonia giudaica fedele, che aveva, anche se aveva avuto, sembra, che Israele in Babilonia, cioè, sia stata bene sostanzialmente, abbia avuto da mangiare, abbia avuto assicurato il pane ogni giorno, il lavoro, attività commerciali addirittura. E tuttavia quelli che nel cuore avevano solo la loro patria e il loro tempio. Avete presente il Salmo 137 sui fiumi di Babilonia? Là sedevamo, ci dicevano di cantare, ma noi, cari miei, lì proprio non riuscivamo a cantare. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Canzoni di gioia ai nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera. Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Sapete poi come finisce questo salmo, né? Sì, che lo leggo. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano distruggete, distruggete anche le sue fondamenta. Figlia di Babilonia, devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Beh, lo stesso che diceva passo di prima. Allora, costoro per i quali la loro patria e il loro Dio indissociabilmente, terra promessa, appunto, terra della promessa. erano al centro dei loro pensieri, dei loro discorsi, dei loro progetti. E soprattutto in tutto questo periodo c'era stata una profonda elaborazione spirituale, teologica. Perché era successa sta roba qui? Essi tornavano incessantemente alla catastrofe che li aveva sradicati dalla terra promessa. Perché? Perché il popolo scelto, prediletto dal solo Dio, il Dio dell'universo, che aveva posto proprio tra loro, a Gerusalemme, la sua capitale, la sua residenza unica, perché aveva condotto alla rovina e all'esilio il suo popolo? E ai loro occhi, finalmente aperti, questo è il periodo in cui si assimila l'insegnamento dei profeti. Avevano ragione, no? Solo la risposta data e ripetuta da tanto tempo dai profeti dava conto di un simile scandalo, di un simile crollo. Allora l'insegnamento dei vecchi difensori della grandezza di Yahweh e del carattere morale, spirituale dell'alleanza, della giustizia divina, questo insegnamento così a lungo incompreso, si impose e penetrò nel cuore di tutti. È allora che fu assimilata la loro dottrina. E siccome essa si apriva sulla speranza che una volta castigato, una volta convertito, Israele sarebbe stato di nuovo preso sotto le ali di Yahweh, liberato dalle umiliazioni e reintrodotto nella promessa, ci si rivolse risolutamente verso il futuro, l'avvenire. Da questo lavoro intenso, fatto dai profeti, qualcuno che era rimasto qui, per esempio sembra che Ezechiele in gran parte abbia profetizzato in Giudea, secondo Isaia non si sa chi è, non si sa esattamente quando, ma sembra che abbia lavorato in Babilonia, ma appunto sono tutte cose. E comunque da questo lavoro intenso, prolungato di ripensamento, condotto da questi zelatori, da questi fedeli, fedelissimi, soprattutto in Mesopotamia, ma anche in Palestina e secondo qualcuno anche altrove, anche in Fenice, in Egitto, dove alcuni gruppi avevano comunque trovato rifugio, no? La diaspora, appunto. Da questo lavoro è uscito un duplice, un bivio, uscirà una duplice concezione dello yavismo rinnovato. Tra l'altro una duplice via che feconda la parola di Dio, la conversazione con gli uomini, quindi che entrambi noi leggiamo in chiesa, su cui preghiamo e che sono fonti di interpretazione, no? Tutti e due riprendono numerose idee comuni della vecchia eredità esplicitata dai profeti, ma ciascuno di queste due linee la interpreta in maniera completamente diversa. L'una tendente a universalizzare lo yavismo, ed è il secondo Isaia. L'altra invece a richiuderlo su se stesso, in un'interpretazione identitaria, ed è Ezechiele, appunto. Vi introduco, poi finisco. Quindi la sesta tappa di questo schema è il secondo Isaia e l'apogeo dello yavismo. Io ve lo confesso, appunto, è evidente, no? Questo, secondo me, è il punto su cui bisognerebbe lavorare tanto, appunto, perché mi pare che sia la linea che permette di approfondire maggiormente la vicenda di Gesù, quindi il Vangelo, e quindi è la linea che potrebbe suggerire alla modulazione storica attuale del nostro cristianesimo le riforme necessarie, secondo me, che dovrebbe essere su questa linea, quella che chiamiamo due anni fa nel percorso abbiamo fatto, il cristianesimo come umanesimo, no? Meno religione, virgolette, tutte robe, perché invece Ezechiele, quello del Tempio, definisce addirittura tutta la nazione come Tempio, da tutte le parti, no? E poi tutti i ruoli dei sacerdoti, Ezechiele, tra l'altro. Allora, prendiamo in considerazione brevissimamente, introduciamoci nel secondo Isaia. Anche se la prendiamo in considerazione per prima, anche se è documentata in maniera più tardiva, il suo rappresentante è l'ultimo dei grandi profeti, certamente, perché viene dopo Ezechiele, certo. Ed è forse il più potente poeta della Bibbia, più magnifico poeta della Bibbia, il più alto pensatore, insieme a Giobbe, penso, che siano i due autori, diciamo, della Bibbia più alti, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista teologico. No? Però a noi resta anonima la sua opera scritta, così caratterizzata nello stile, nelle immagini, nell'ideologia, che da sempre l'opera di questo autore è stata incorporata a Isaia. Noi lo chiamiamo Isaia, ma non c'entra niente con l'Isaia dei capitoli 1-39, no, dei primi 39 di Isaia. E in Isaia riempie i capitoli 40-60, 40-60. Beh, è chiaro che questa operazione vuol dire che per tutti questo secondo Isaia, come è stato chiamato, è un gigante del profetismo e dello yavismo come il primo. Accostarlo al primo Isaia vuol dire appunto dargli questa altezza, questa considerazione. Allora, è difficile ricostruire il luogo dove lavora, invece l'epoca è abbastanza trasparente nel messaggio di liberazione, quindi ritorno dall'esilio. Messaggio di liberazione che forma lo schema, il canovaccio del suo libro. Cosa fa questo qui? Attraverso gli scontri dei popoli che avvengono nella seconda metà del VI secolo. Pensate, mi veniva... Questa è l'epoca di Confucio, di Buddha, di Zarathustra. È stata un'epoca miracolosa nella storia religiosa, ma nella storia anche probabilmente, no? Attraverso questi scontri di popoli, nella seconda metà del VI secolo, con il fiuto storico e politico, egli ha compreso che Babilonia è perduta, che la vittoria andrà alle popolazioni venute dall'est e condotte da Ciro, e che questo cambiamento di impero, questo cambiamento politico, sarà benefico ai prigionieri del suo popolo, perché il nuovo re sarà animato da disposizioni umane e generose. E da buon profeta, da buon politico, da buon profeta, attraverso questi sconvolgimenti epocali, riconosce una possibile evoluzione profonda della religione. Riconosce l'azione potente del disegno di Yahweh, che vuol salvare il suo popolo ormai perdonato, e annuncia una nuova partenza della storia, un rinnovarsi della storia, una partenza simile a quella di quando Israele fu tratto dall'Egitto. L'uscita di Babilonia sarà seguita da una traversata del deserto per un ingresso trionfale fino a una nuova teofania che brillerà nell'universo intero. Questi sono testi che noi conosciamo benissimo, ma noi leggiamo in contesti così diversi che capiamo tone per bilone, detto in bergamasco. Nel senso che assolutamente fuori contesto vogliono dire tutta un'altra cosa, evidentemente. Isaia 40. Consolate, i primi 5 versetti, quante volte l'abbiamo letto questo? Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perdono, no? Perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto, preparate, il testo dell'avvento, del battito. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà. Guardate questa... Questo versetto qui è una bomba atomica religiosa. Brillerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Questo è il tratto dell'universalismo del secondo Isaia, no? Questo spirito universale che si vede anzitutto dalla sublime idea che ha di Yahweh. È secondo Isaia che ha dato al monoteismo assoluto la sua espressione più forte, più alta, più compiuta, come se egli avesse compreso a fondo tutto ciò che racchiudeva questa prodigiosa scoperta dei suoi predecessori. Non soltanto egli riconosce solo a Yahweh la qualità di Dio, ridicolizzando come Geremia le altre pretese divinità, che sono senza vita, impotenti, abbiamo sentito, ma lo mette in rapporto al cosmo, come se solo il cosmo, e qui c'è probabilmente l'influsso della speculazione babilonese, dei magi, appunto, come se solo il cosmo fosse alla sua taglia. Di questo cosmo Yahweh è il creatore, è il governatore unico. Sempre Isaia 40, versetto 12, chi ha misurato col cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio? Leggetelo. Allora, dal versetto 12 fino al 26. Questa prospettiva universale, questo riferimento al mondo, alle nazioni, alle isole, come dice lui, il secondo Isaia non lo riserva a Yahweh, ma lo estende al suo popolo. Egli ha riflettuto sulle sofferenze e sull'esilio del suo popolo e ha trovato indegno della grandezza di questo Dio interpretare queste sofferenze sul piano della stretta giustizia vendicativa di un Dio offeso che punisce Israele, mentre Dio è anche il Dio unico di tutte le nazioni. Certo, Yahweh è giusto, ma egli ha di Dio un'idea così alta che gli ripugna di ridurla all'unica prerogativa esercitata soltanto sulla sua porzione, il suo dominio, sul suo popolo. Dio non sarebbe Dio se fosse solo giusto e si occupasse solo di Israele. Perché allora ha dato alla berlina il suo popolo, alle genti? Egli doveva avere uno scopo più insondabile, più degno di lui, che non il semplice castigo. Egli voleva, per condurre a lui tutti i popoli, far loro conoscere il suo popolo, accreditarlo presso di loro come il suo testimone, attraverso lo spettacolo di una disgrazia che esso aveva così degnamente sopportato davanti a tutti, per espiare anche i loro crimini. Israele avrà la missione, secondo Isaia, di diffondere nell'universo intero la conoscenza di Yahweh e di tutti i privilegi che ne derivano a chi gli è fedele e che sono estesi da Yahweh, Dio unico e universale, a tutti gli uomini. La sola prerogativa che resta esclusiva al suo popolo è di essere stato scelto da lui come suo servo. Servo di questa destinazione universale, appunto. Isaia 42. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni, come dirà Paolo, la giustizia giustificherà tutti, grazie al servizio del mio servo, no? Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza battesimo di Gesù domenica, questo testo. Non farà udire in piazza, noi lo leggiamo subito applicato a Cristo, no? In realtà è il popolo di Israele, il servo. Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma sborta. Proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e per la sua dottrina saranno in attesa le isole. Così dice il Signore Dio che crea i cieli, li dispiega, stende la terra con ciò che vi nasce, eccetera, eccetera. E l'altro passo che conosciamo, 52, e 52 è lunghissimo, vi leggo solo qualche riga. Svegliati, svegliati, Sion, inizia così, 52. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero, di lieti annunzi, che annunzia pace. Che testi. Allora il versetto è versetto 13 seguenti. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. Questo lo leggiamo il Venerdì Santo durante la Passione, no? Presente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, diversa la sua forma da quella del figlio dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Dai, andiamo a letto con questi passi del servo di Yahweh. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.